mancano 14 partite dove noi dobbiamo cercare di rientrare in Europa. La richiesta era di rientrare in Europa, ok? Poi, se riusciamo a rientrare dalla porta principale, tanto di guadagnato, ma la richiesta da parte del club era di rientrare in Europa. Significa anche Europa League e Conference League, giusto per mettere i puntini sulle i.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
It's your Uncle Sam, and this is the Great American Game.
My gym and I twin back powering up. No more handshakes and hugs. The energy only circulate through us. Everybody must be judged. But this time, God only favoring us. 20 years in, still got that pen dedicated to bare hard truth. Etiquette speak with a vigilant tongue. Predicate this time is. I'm carrying heavier hearts right now. Like a power lift with Olympians too. Carrying various darts right now. I deserve this, like tiramisu. We go.
For the second time, the Vince Lombardi Trophy is headed to Philadelphia. Eagles fly in Super Bowl 59.
Beh, chiaramente non era una notte da favoriti, perché il Napoli che si insabbia con l'Udinese poteva essere un segnale e poi il grande evento sportivo del weekend, che per me da sportivo non poteva che essere quello di New Orleans. Era il Super Bowl poteva essere il Super Bowl delle prime volte, non lo è stato, almeno non sportivamente. Quello che è la voce degli sport americani, the voice degli sport americani del football su tutti, Guido Bagatta. Ciao Guido.
Buongiorno a tutti, eccomi qua.
È stata la prima volta di Trump, quello sì, presidente eletto sulle tribune, lo sappiamo bene. Non è stata invece la prima volta di Mahomes a fare quel tripit giordanesco che non è mai riuscito nessuno, cioè vincere tre volte di fila con Kansas City. Onestamente non c'è stata partita, Guido.
No, non c'è stata partita e si è visto anche da metà del secondo quarto, tant'è che Trump, che tutti erano così curiosi perché non fosse inquadrato di più,
sì,
a metà del secondo quarto preso se n'è andato e quindi ha preso l'aereo presidenziale, è tornato a Washington. Per stamattina stavo guardando adesso la diretta, aveva una riunione per il discorso delle tariffe sull'acciaio da imporre alle altre nazioni, quindi se n'è andato anche lui, che non credo fosse tifoso né di una dell'altra squadra, peraltro esperto di football americano, il peggior Super Bowl insieme a un altro paio, però veramente brutto, e forse ancora, anzi senza il forse, il peggior halftime show, il peggior sì, spettacolo dell'intervallo della storia dei 59 Super Bowl che hanno giocato fino adesso.
Sì, il halftime show, per chi vuole vedere la partita, è sempre qualcosa di che non vedi ora che finisca, che dura troppo, che spezza in due partite, che la partita che sì, crea sì, due partite sì. E poi
però
poi
c'è gente che sì, guarda solo quello, vabbè, c'è gente che invece fa l'inverso, no, che guarda solo l'uptime e poi magari va a letto, se lo guarda dopo, quindi siamo due fazioni molto diverse, distinte.
No, per chi non fosse addentro, i Kansas City Chiefs erano nettamente favoriti, hanno aperto una dinastia di finali e di successi. C'è una grande superstar come Patrick Mahomes, il quarterback. Philadelphia è un'eccellente squadra, ha un fuoriclasse che si chiama Saquon Barkley, che ieri praticamente ha fatto una partita normale. Philadelphia ha ucciso i grandi favoriti sportivamente parlando, senza neanche aver bisogno del suo fuoriclasse. È come se, non so, aiutami a trovare un paragone calcistico, è come se il Napoli degli anni 80 avesse vinto con Maradona che giochicchia.
Ma è capitato anche che ne so, nella finale dei mondiali Messi non ha fatto una grandissima partita,
bravo,
tanto
bravo,
per dire, però l'Argentina ha vinto lo stesso, tanto
bravo,
per fare un paragone. Qui il discorso è che la difesa di Kansas City, parliamo anche per quelli che se ne intendono poco e sono tanti, visto che il football americano è uno sport almeno in Italia di nicchia, la difesa di Kansas City si è concentrata su un giocatore solo e ha lasciato perdere gli altri, e invece Philadelphia aveva delle altre armi, o oltre che un quarterback, ovvero colui che tiene la palla ed è giocatore chiave di tutte le squadre di football, un po' sottovalutato sin dai tempi dell'università, è sempre stato, hanno detto che ha le mani piccole, che è troppo piccolo, che questo e quell'altro, e invece questo qua è uno che piano piano ha fatto vedere di valere, aveva perso un Super Bowl 2 anni fa e si è preso tutte le rivincite del caso.
No,
si chiama Jalen Hurts.
Stata anche una grande storia operaia, proprio quella di Jalen Hurts, miglior giocatore della partita, che aveva contro uno che, beh, aspettiamo che la polvere si posi prima di definire la grandezza di Mahomes. Certamente è un grande giocatore, è un grande personaggio mediatico, mentre si trovava contro un dirimpettaio che era un operaio specializzato, no? E che ha vinto nemmeno tanto glamour.
No, non è glamour, sorride poco, nonostante Philadelphia sicuramente sia una città di marketing più ampia di Kansas City, non è un uomo da copertina. Però alla fine nello sport va bene sorridere e fare tutto quello che di contorno, cioè fare pubblicità e via dicendo, e fare magari serate in discoteca, farsi fotografare con la modella della situazione, però poi quello che conta è portare a casa il risultato. Se lo puoi portare facendo tutte e due le cose, bene; se invece ti concentri solo sullo sport, meglio così per Philadelphia, certo, che ha vinto il suo secondo Super Bowl dopo quello del 2017 della storia.
Stravinto. Senti, Guido, normalmente in questi casi ci si interroga anche sulla possibilità che una dinastia, perché di questo stiamo parlando, segni il passo, che finisca quella di Kansas City, che comunque è una squadra che ha fatto fino adesso epoca.
Devono ricostruire, direi, un terzo dell'edificio, perché ci sono delle situazioni da cambiare, devono aggiungere sicuramente un paio di ricevitori freschi, giovani, hanno problemi in difesa, questo anche qui per gli appassionati, voglio stare a volare basso perché non è giusto, tutto attorno a Mahomes, che è ancora molto giovane, è ancora il miglior quarterback dell'NFL insieme a un altro che si chiama Josh Allen, che gioca a Buffalo, e quindi i presupposti ci sono. Però diciamo che il progetto dinastia, che voleva imitare un po' quello di New England e Tom Brady, dopo ieri si ferma in maniera clamorosa, praticamente hanno tirato il freno a mano a 180 in autostrada.
Senti, va, un'ultima cosa, hai accennato di Trump, no? C'erano anche diversi temi sociopolitici che si sfioravano, si strusciavano in questa partita, ad esempio il fatto che tutti i trumpiani, quelli duri e puri, fossero contro Kansas City perché c'è Taylor Swift, che è un'icona più che una cantante, fidanzata di Kelsey, star di Kansas City, che peraltro ieri ha giocato malissimo. Ecco, Taylor Swift è stata fischiata, Trump non ha fatto mancare un suo messaggino, cioè, scrivendo, come magari l'avete letto: per qualcuno è stata una serata, parafraso, per qualcuno è stata una serata più dura rispetto a quella a Kansas City Chiefs, Taylor Swift per lei è stata più dura che per il suo fidanzato. Insomma, c'erano anche tanti questi temi che si sfioravano e si toccavano.
Allora, Trump è uno che dice sempre quello che pensa, a differenza di tanti altri politici, nel bene e nel male può andare bene così. Visto che siamo su una radio economica, ti dico solo una cosa che è uscita 10 minuti fa. Allora, il 70% degli americani approva quello che sta facendo Trump nell'apertura dei famosi file Dodge, sai, quella roba che sta facendo Elon Musk. Il 70%, non di chi l'ha votato, degli americani. Questo dimostra che tre settimane di governo di Trump, nel bene nel male, però stanno dando i risultati che lui ha promesso in campagna elettorale. Quindi dice sempre quello che pensa, ce l'ha con Taylor Swift perché gli ha fatto contro la campagna, un po' meno con Philadelphia, ricordandosi però che nel 2017 Philadelphia vince il titolo e non va alla Casa Bianca da Trump. Questo se lo ricorda, secondo me, anche questo. Ricordiamoci anche questa roba qua, non va a prendersi gli onori della gloria.
Vediamo se adesso
quindi,
vanno,
ragazzo,
andranno?
Quest'anno secondo me vanno, sì, perché è cambiato un po', secondo me è cambiato il giro, si arriva da una presidenza, direi per certi versi disastrosa, quella di Biden, bocciata alle urne, e quindi anche magari certa gente che è un po' dubbiosa in questo inizio, al di là della storia dei migranti, che è un altro discorso, però sulle azioni fatte sulla politica economica molta gente sta cavalcando l'onda trumpiana, il ciuffo rosso, dai.
Il ciuffo rosso, grazie Guidone, grazie davvero.
Figurati, abbiamo parlato anche di economia, pensa a te.
Ma no, ma è per questo che, ma d'altra parte tu ne sai tantissimo. anche di questo tema. Ciao Guido, grazie. Allora, adesso andiamo sugli altri favoriti per i quali non è stata una notte indimenticabile. Vabbè, vi faccio sentire questo.
Sconfitta che ci fa male, ma che ci potrà servire se presa nel modo giusto. In questo momento, secondo me, non è il momento di fare tabelle, di cercare il colpevole, questo giocatore, quello, insomma, è colpa di tutti. Io in primis che sono l'allenatore, ma sono convinto che questa squadra saprà reagire nel migliore dei modi.
Oggi noi ci troviamo in questa posizione di classifica dove comunque sta dando lustro a tutti e quindi noi dobbiamo cavalcare quest'onda sapendo che comunque più stai in cima e più il vento tira forte, perché la gente ti vuole buttare giù, quindi poi arrivano le squadre che ci mettono al 110% quando giocano contro di te, perché sanno che comunque incontrano una squadra che in questo momento sta dimostrando di essere una squadra forte a dispetto di come eravamo partiti.
Lunedì dopo il Super Bowl è sempre una giornata complicata perché si è dormito poco o niente, però penso di aver sognato prima, quando nell'incipit sentivo Conte dire che all'obiettivo è tornare in Europa, che sia Champions, Europa League o Conference League, l'obiettivo è quello lì, ma penso di essermelo sognato. Ciao Pierluigi Pardo.
Come va?
Molto bene, sì, molto bene, sonno, però bene, tutto a posto, dai. Perché a differenza tua non ho, io ho guardato il Super Bowl, tu no. Raffaele Auriemma, buongiorno.
Ciao Carlo, ciao, saluto a te, ciao. Saluto a Pier, ciao.
Allora, lasciami dire che Napoli butta 4 punti, poi mi correggi, 4 punti in 2 partite, perché non vale il discorso che non si può sempre vincere. Ci sono delle volte in cui dovresti vincere, tra molte virgolette. Quindi i 4 punti persi in queste 2 domeniche, secondo me, sono stati lasciati inopinatamente per strada.
Boh, inopinatamente, io non credo sia così, sinceramente. No, scusami, l'Inter nei 2 recuperi contro il Bologna e l'altra squadra,
la Fiorentina.
Quanti punti ha fatto? La Fiorentina, quanti punti ha fatto? 1. C'è un momento in cui nella stagione dei calciatori sono più affaticati perché giocano sempre. Ora, io non so quali incubi ti ha portato il Super Bowl, per cui hai fatto dei sogni strani, ma mi chiedo, all'inizio di questa stagione, qualcuno nel Napoli, da De Laurentiis in giù, poteva mai chiedere ad Antonio Conte di vincere lo scudetto? No, ditemelo, sarebbero stati tutti, cioè ci avrebbero presi per matti tutti se avessimo detto a inizio stagione: noi con questa squadra vinceremo lo scudetto.
No, vinceremo no, competeremo per vincere lo scudetto.
Ok, benissimo. E allora, se l'obiettivo è la Champions, significa che tu ti devi trovare nei primi 4 posti. Se poi ti trovi a vincere lo scudetto, è qualcosa in più che hai fatto rispetto agli obiettivi iniziali, che sarebbe stata una follia pensarla diversamente. Cioè, nessuno ad inizio stagione con il Napoli che ha chiuso lo scorso campionato, sì, decimo in classifica, con 8 undicesimi di quella squadra, c'era anche Kvaratskhelia, si pensava di poter vincere lo scudetto.
Sì, però adesso c'è Pierluigi Pardo che ti dice una cosa che io condivido, e cioè che se arriva Antonio Conte, questo conto lo puoi fare fino a un certo punto. O mi sbaglio, Pier? Pardo? No, non c'è, lo ricolleghiamo. No, dicevo, il fatto è che, Raffaele, non si può far finta di non leggere questa stagione del Napoli sotto una luce particolare e irripetibile, no? Che è quella del singolo impegno settimanale. Questo almeno me lo concedi.
Ok, però giocano sempre gli stessi, Carlo, sì, perché nelle alternative il Napoli è carente. Il Napoli al mercato di gennaio chi ha preso? Billing, Scuffet, Asa e Okafor. Sì. Nessuno di questi è in grado di giocare una partita da titolare, cioè non è nelle condizioni. Okafor l'abbiamo visto ieri, è ritardissimo. Sì, Billing viene dalla Premier con altri sistemi. Asa è un ragazzino del Lecce. Cioè, il Napoli al mercato di gennaio non si è rinforzato. Paradossalmente ha perso qualcosa, perché hai perso comunque Kvaratskhelia. Se lo metti in campo ieri al posto di Neres, forse fa qualcosa di buono, può darsi pure. Che faccia una giocata e vince la partita. Il Napoli nelle alternative è carente rispetto all'Inter, rispetto a come si sono rinforzati Milan e Juventus. Quindi è chiaro che Anguissa, Lukaku, Neres, Lobotka non è che si sono imbrocchiti all'improvviso. Saranno stanchi per aver giocato tanto.
Saranno stanchi per aver giocato tanto. Ripeto, una volta alla settimana. Tornato per Luigi Pardo, non so fino a che punto sei arrivato, Piera, a sentirci.
No, ma io sono d'accordo con quello, con il ragionamento che fa Raffaele, nel senso che noi non dobbiamo mai dimenticarci il punto di partenza. Punto di partenza della stagione, senza tanto stare a citare il decimo posto, che è un dato oggettivo sicuramente, ma che era onestamente molto al di sotto anche della potenzialità del Napoli dell'anno scorso. Quindi, diciamo, lo scorso anno il Napoli ha underperform, direbbe Barisoni, quindi ha fatto meno di quello che poteva fare, e anche di parecchio. Detto questo, per me il Napoli, se arriva primo, se arriva secondo, ma pure se arriva terzo, ha fatto una grande stagione. Cioè, questo è indiscutibile. Che Antonio Conte stia facendo un ottimo lavoro è indiscutibile. È chiaro che adesso si è in ballo. Secondo me la vera notizia di ieri è che la lotta a scudetto torna a 3. Perché l'Atalanta, se diamo un'occhiata al calendario, soprattutto al mese di febbraio, ha la possibilità concreta di tornare veramente vicinissima e poi di potersi
giocare. Io aspetto un attimo a dire che è a 3. Per me al momento rimane a 2, Piero.
No, per me è a 3. Sono talmente terrorizzato dal fatto che non prenda che quando hai detto aspetta un attimo ho pensato che fosse saltata la linea. Questo mi fa capire. Ne parlerò col mio analista. No, secondo me si torna a una lotta a 3, perché l'Atalanta è una squadra, lo sappiamo, morale, che ha delle fasi molto positive e molto negative. Se le pigliano i due mesi fatti bene, ragazzi, l'Atalanta per me è in corsa per lo scudetto. E su ieri, secondo me, sarà chiaramente una prestazione deludente. Fin dai primissimi minuti della partita si è capito che non era facile. Ci sono ovviamente i meriti dell'Udinese che non vanno dimenticati, però è anche vero che questa è la squadra che una settimana fa ha vinto a fatica contro il Venezia, con tutto il rispetto. Quindi ieri sinceramente secondo me sono emerse anche delle difficoltà, e per una volta, poi da fuori è tutto facile, probabilmente Conte non ha avuto una gestione particolarmente illuminata, ha fatto forse tutti i cambi un po' troppo presto, la squadra si è trovata a un certo punto veramente con troppe, però sono tutte cose che poi da fuori e dopo sono tutte facili da dire. Rimane secondo me la bontà clamorosa della stagione, e rimane però anche il fatto che il Napoli è corto, e quindi se hai due indisponibili ma che sono nello stesso ruolo, e quindi non gioca né la testa di serie numero uno, che è Olivera, né la testa di serie numero due, che è Spinazzola, in quel ruolo. Mazzocchi, senza farne una questione personale, perché Paraccio non è colpa sua, però Mazzocchi più Juan Jesus più una serie di giocatori che hanno visto poco il campo, che sono entrati e dovevano risolvere la partita, e il finale è stato brutto, il secondo tempo è stato povero.
No, ma poi bisognerà anche rimettere in discussione magari l'assioma secondo cui l'Inter è più profonda, perché nominalmente sì, però il prodotto della panchina dell'Inter non mi sembra tanto superiore a quello del Napoli. Ma al di là di questo, l'Udinese, Raffaele, sembra una squadra fatta apposta per mettere in difficoltà le grandi, perché è una squadra che ha motore, ha prestanza fisica, cioè sono grossi, e quindi non ti sorprende che batterli sia un casino. Però, era una partita che ti poteva permettere, in questo gioco mentale con l'Inter, di mandare la partita con la Fiorentina di stasera sotto di 6 punti. Così ha scritto anche Paolo Condon, un'immagine che condivido, hai rimesso sotto il trapezista la rete di sicurezza. Per questo ti dico che è una vittoria da provare a trovare in ogni modo, e quindi sono due punti persi.
Non credo che il Napoli non abbia fatto tutto quello che poteva per vincere la partita. Non è che sono entrati in campo dicendo adesso ci risparmiamo un po', se vedo calciatori, ripeto, come Lobot, tutti sostituiti, Politano, Lukaku, Anghissa, Neres, Lobotka non sono quelli di prima, hanno un periodo di flessione, affaticamento, che può darsi già sabato con la Lazio non vedremo più, però c'è, se succede all'Inter, se succede alle altre, all'Atalanta, perché non può succedere sempre al Napoli, che veniva da 7 vittorie consecutive, sì, e certo, aveva stupito tutti. Cioè, voglio dire, comunque il dato di fatto è che se stasera l'Inter riuscisse a battere la Fiorentina, comunque il Napoli, pur avendo avuto 2 giornate in cui ha perso 4 punti, resterà primo in classifica, certo, con un punto di vantaggio.
No, ma certo, quindi, ma adesso il campionato non lo vince.
Stanno facendo meglio,
ma no, ma il campionato non lo vince adesso di sicuro. Però adesso però lo indirizzi, Carlo. Qual è la domanda?
La domanda è un'altra,
cioè,
secondo voi il Napoli a gennaio ha fatto un mercato di una squadra che vuole vincerlo lo scudetto? Perché noi ci dobbiamo chiedere questo, perché se vedo che la Juve prende Colomuani, Kelly, Veiga, Costa, il Milan João Felix, Kyle Walker, Jimenez, la Fiorentina si rinforza, il Napoli si è rinforzato a gennaio,
io rimando
per poter vincere lo scudetto.
Rimando alle parole di Manna, che ho elogiato l'altro giorno perché mi è piaciuto molto la sua conferenza stampa, quindi rimanderei a quelle parole, Pierluigi, però non vorrei, essendo un po' malizioso, che questo mercato potesse trasformarsi nell'alibi perfetto.
Sì, però attenzione, questa cosa secondo me vale a livello di comunicazione. Cioè, è chiaro che Conte, ma io sono d'accordo con te quando tu sottolinei il fatto che Conte, da un certo punto di vista, è chiaro, se vince il campionato fa un capolavoro, se non vince il campionato ha un argomento perfetto per dire che a un certo punto, mentre le altre hanno investito, il Napoli non ha avuto la forza di farlo e anzi ha perso un giocatore comunque favoloso come Kvara. Ecco, anche lì la partita di ieri apre degli punti interrogativi, perché è vero, l'ho detto mille volte, che Kvara ha fatto poco quest'anno, ma è altrettanto vero che Neres, che aveva avuto una fase molto molto positiva nelle ultime partite, sta faticando e probabilmente è diverso essere, diciamo, un comprimario di lusso che entra, può risolvere le partite, le quella ce l'ha sto ragazzo, questo è indiscutibile, risolve delle partite, dà delle variabili, delle varianti tattiche interessanti, questa è una condizione diversa, è doversi prendere per mano la squadra, essere un titolare, giocare tutte le partite, non poter avere delle flessioni. Quindi nella pari ieri secondo me si è vista la rosa non troppo profonda del Napoli, la si è vista, perché appunto i due infortuni erano concentrati nello stesso ruolo e onestamente Mazzocchi, ma ci metto pure Juan Jesus, sono giocatori che non sono
con
massimo rispetto titolarissimi in una squadra da scudetto, sono due ottime alternative, e lo stesso discorso può valere anche per qualcun altro. Quindi secondo me ieri quello che dice Raffaele è vero, l'onestà di Manna l'abbiamo apprezzata, gliel'ho detto anche ieri sera, la penso che sia dal punto di vista dell'onestà un esempio raro, metterci la faccia e in qualche modo anche raccontare, mettersi a nudo e raccontare alcune difficoltà
che
Napoli ha avuto.
Che è successo,
sicuramente,
certo,
sicuramente la cessione di Kvara, ci sei, vero?
Sì, sono qua tranquillo.
Ok, sicuramente la cessione di Kvara non era preventivata, probabilmente il Napoli si è trovato un po' in mezzo e adesso ha una rosa non particolarmente profonda, ma potrebbe comunque bastare. Voglio dire, se la flessione di ieri è momentanea, si riparte.
No, ma questo è chiaro, a parte il fatto che in coda questa settimana, che sarà uguale per l'Inter e per il Napoli, perché nessuna delle due ha le coppe, quindi avrà una settimana di lavoro, in coda questa settimana ci sono due partite abbastanza cardinali, cioè il Napoli sabato va a Lazio, cioè in casa della Lazio, e l'Inter domenica sera ha il derby d'Italia a Torino, quindi alla fine magari capiamo qualcosa in più, oppure non capiremo ugualmente niente come lo stiamo capendo bene adesso. L'unica cosa che mi vorrei sottolineare prima di salutare Raffaele Auriemma è che un comune denominatore sta nel fatto che quando segni così poco, un evento normale come subire un gol diventa un casino.
E infatti, perché Lukaku non riesce più a fare gol come prima, non è al meglio della condizione, perché gli esterni non segnano. Quando tu hai una punta centrale che fa più la manovra, certo, che la finalizzazione, devi avere gli esterni che fanno gol. Se poi non segnano nemmeno loro, ti affidi ad Anguissa e McTominay, che hanno segnato tanto. Anguissa non ha mai segnato come quest'anno.
Sì.
Se si ferma anche Anguissa, ti resta solo McTominay.
Sì.
E McTominay più di un gol a partita è
difficile. Ma quindi dici che è strutturale questo problema? Dici che è strutturale?
Ma sì, perché non sono in condizione quei calciatori che devono fare la differenza, per un problema semplicissimo di affaticamento, essendo loro quelli che, sui quali punta sempre Antonio Conte, perché lo abbiamo capito anche ieri, degli altri non può ancora fidarsi al 100%.
Grazie Raffè, ti abbraccio, grazie davvero.
Grazie. Sì.
Ciao, ciao,
ciao,
Raffè.
Ciao. Ciao,
ciao,
ciao, ciao.
Allora, abbiamo la borsa, Pier, poi torniamo, parliamo sempre di questo, parliamo con Umberto Gandini, poi parleremo con Franco Vanni dell'Inter, insomma. 800 24 00 24, se volete intervenire, a dopo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Un anno fa così, allora quella che per molti è la settimana del Festival di Sanremo, per altri, me per esempio, ma un po' anche Pardo credo, questa è la settimana delle finali di Coppa Italia di basket, meravigliose nella loro brutale semplicità. No, Pierluigi.
Guarda, io ho lo slogan, questa è la February Madness.
February Madness.
Insomma, chi conosce Lenzie Jesac, c'è Madness. La March Madness. Questa però, perché è la cosa più bella della... Del basket quando è partita secca, neanche serie dei playoff, partita secca, quindi parlo ovviamente di Coppa Italia, di Final Four, di Supercoppa, di Final Eight di Coppa Italia e ovviamente anche di Final Four di Eurolega, il basket, le differenze spesso si azzerano e l'anno scorso Napoli ha vinto ed è stata una cosa meravigliosa, credo, per il movimento, nel senso che comunque insomma è stata una cosa veramente sorprendente. E siamo pronti, dai, siamo pronti, è una figata pazzesca.
Mi sa che è pronto anche Umberto Gandini, presidente della Lega Basket. Ciao Press.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Ciao.
Sei pronto?
Max.
Sei pronto?
Sì, 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 siamo pronti, siamo pronti. E concordo con Pier, sicuramente la February Madness, la Sanremo dello sport, come dicevano invece l'altro giorno a Torino in conferenza stampa, sicuramente è l'evento che è diventato l'evento per quanto riguarda la Lega Basket. Siamo molto felici di essere a Torino per il terzo anno di fila. Abbiamo avuto due edizioni straordinarie con grandissime sorprese. Un anno ha vinto l'ottava, che era Brescia, l'anno scorso ha vinto Napoli, che era la settima classificata. Vediamo a chi tocca quest'anno.
Beh, ma perché la partita secca abbatte molti muri, non tutti i muri, ma molti muri.
Accorcia le distanze, sicuramente accorcia le distanze, entrano in gioco tante altre componenti oltre al talento, entra la voglia di vincere, entra la tattica, entra la motivazione e poi tante volte anche la capacità di gestire la pressione di essere favoriti. E quindi è indubbiamente l'evento in cui le distanze si azzerano e a quel punto vinca il migliore.
Sì, no, no, ma è così, ma poi dicevo nella sua brutale semplicità la formula, no? Le prime otto del girone d'andata si qualificano per Torino, prima contro ottava, tabellone molto semplice, Pier, e sono partite in cui, cioè, è banale, ma può succedere qualunque cosa.
Stamattina riflettevo su una cosa, su una piccola proposta, non so se Umberto sarà d'accordo, che un pochino manca Napoli, no? Cioè il fatto che la squadra che ha vinto la Coppa l'anno precedente non possa difenderla, per carità, la regola è questa e non se l'è meritata sul campo, adesso sta recuperando qualche posizione ed è impegnata nella lotta a salvezza. Magari su questo ragionamento, un ragionamento si potrebbe fare, no? Secondo me sarebbe stato bello se comunque la vincitrice dell'anno precedente potesse difendere, comunque conservare il diritto di giocarsene, a quel punto le prime sette, qualora fosse fuori dai playoff. Però chiaramente è una regola che eventualmente andrebbe cambiata, e fra l'altro è una cosa abbastanza inusuale, perché insomma poi quasi sempre la squadra che vince l'anno dopo è comunque fra le prime otto, quindi è veramente un'eccezione quella di quest'anno, che non toglie nulla alla bellezza di questa Final Eight, che fra l'altro
avrà questo Bologna-Milano, sì, nei quarti di finale, insomma praticamente è già una finale, è molto anticipato, però è anche molto bello, quindi voglio dire, diciamo, da un lato non hai, questo lo dico da fuori ovviamente, non avrai la possibilità di vederla in finale o in semifinale, dall'altro però hai la certezza che le due squadre negli ultimi anni si sono sempre giocate tutte le competizioni principali, si affronteranno una contro l'altra, quindi è comunque affascinante, insomma.
No, Umberto, a Torino è una kermesse in cui ci sono tutti e si parla di molto, compreso il futuro, perché forse ho letto una tua intervista recente, i tempi sembrano maturi per delle grandi rivoluzioni a livello euromondiale, con l'arrivo probabilmente sul mercato europeo di un player come l'NBA.
Ma sì, siamo tutti curiosi di vedere come si evolve questa situazione, perché dai sussurri siamo arrivati ai proclami via stampa, ci saranno degli incontri, ci sono stati a Parigi, ci saranno altri incontri in futuro. Indubbiamente quando si muove un gigante dell'intrattenimento, non soltanto del basket, ma dell'intrattenimento in generale come l'NBA dei giorni nostri, sicuramente siamo di fronte a potenziali rivoluzioni epocali. Poi come sarà e quando, questo lo scopriremo fra un po'. Sicuramente non credo che l'Eurolega che conosciamo oggi potrà continuare ad avere lo spazio che ha oggi, non credo e spero, e anzi mi impegnerò moltissimo anche all'interno dell'Associazione Europea delle Leghe affinché venga tutelata l'attività domestica e quindi i campionati nazionali, che ci sia il più possibile un legame tra lo spettacolo di vertice e quello che sostanzialmente forma i giocatori, perché non dimentichiamo che tutti i giocatori non americani che sono negli Stati Uniti oggi, provenendo dall'Europa, in larga parte si sono formati in squadre, certo, che giocavano le leghe nazionali.
Cioè, ma banalmente è immaginabile un futuro, mettiamo, fosse l'Eurolega di adesso, senza, con un campionato italiano senza Milano e Bologna, è immaginabile, è possibile?
Allora, se oggi come oggi ti direi no, non è immaginabile, no, non è possibile. E non è detto che sia la Milano che gioca il campionato la stessa Milano che poi, sì, giocherebbe un campionato europeo, sì, sotto l'egida dell'Eurolega, dell'NBA. Quindi oggi qualunque tipo di ipotesi facciamo è, come detto, puramente ipotesi. Sì, indubbiamente qualcosa succede. Qualche dato certo è che lo faranno in accordo con la FIBA, e questo da un certo punto di vista dovrebbe tutelare, sì, almeno la piramide europea.
Piero, hai qualche idea in proposito?
Cosa? No, c'è una cosa che io voglio dire perché è oggettiva, e cioè che forse qualcuno potrà anche pensare, complice la stanchezza da Eurolega, però il campionato è vivo e lotta insieme a noi. Il campionato di basket negli ultimi 2-3 anni è diventato sempre più bello, cioè oggi abbiamo 5 squadre in 4 punti, abbiamo delle realtà emergenti come Trapani, come ovviamente come Brescia, che è emersa già da un bel po', che stanno, Trento ovviamente, che stanno facendo una stagione incredibile. Quindi poi sì, probabilmente alla lunga, con i playoff, con le serie 3 su 5, certi valori e la profondità del roster di Bologna e Milano è ancora favorita per poter essere la finale, ma innanzitutto bisogna vedere se si accoppia dalla stessa parte del tabellone, certo, perché certo, per esempio, certo, in Coppa Italia hai visto che si beccano nei quarti di finale. No, e questo però secondo me è un grande segno di salute del movimento. Il movimento è, poi non so che cosa ne pensa Umberto, che ne sa 100 volte più di me. Mi sembra che le competizioni domestiche se la passino comunque molto bene. E trovare un equilibrio non è semplice. Trovare un equilibrio, secondo me, fra l'equilibrio del campionato del basket, ci sono i playoff che spesso azzerano le differenze, sì, o comunque mitigano le differenze. Il mercato è molto aperto rispetto al calcio, quindi questo favorisce i grandissimi club che hanno la possibilità di intervenire più volte sul mercato. Però è anche un elemento, insomma, che fa parte del liberismo elemento sano, perché se c'è gente che spende soldi nel basket, ben venga, no? Riuscire a trovare un equilibrio fra l'equilibrio, quindi la possibilità di competere in una maniera piuttosto equilibrata e al tempo stesso però chiaramente non frustrare chi, come soprattutto Milano ma anche Bologna, sta investendo cifre importanti. Chiaro. Insomma, questi sono degli imprenditori, Armani, Zanetti e ovviamente tutti gli altri, che veramente fanno un lavoro straordinario per tutto il movimento e vanno ringraziati mille volte.
Dubbio,
quindi però
dubbio.
Trovare questo equilibrio credo sia fondamentale.
No, ma certo, è una questione di equilibri, Umberto, da uomo di comunicazione. Anche, l'ultima cosa che ti chiedo, anche nell'NBA gli equilibri sono delicati e bisogna tenerne conto. Quindi da un lato ti chiedo se sei soddisfatto dell'appeal di questa stagione alla vigilia della February Madness, e poi ti faccio notare come, ad esempio, parlavamo di NBA, ma anche lì hanno i loro problemi. Ad esempio in questa stagione sono ai minimi di appeal, perché anche da loro le franchigie storiche sono quelle che tirano, che fanno gli ascolti, e che con OKC, Houston, Sacramento, Memphis, bravissimi, ma rimangono marginali. Quindi anche questi sono temi da considerare, eh?
Assolutamente, così come da considerare che in NBA praticamente giochi 80 partite solo per riempire i palazzi e non certo per l'agonismo e la competitività, sì. Mentre da noi e in Europa, vedi l'Eurolega ad esempio, siamo abituati che ogni partita conta, quindi l'eventuale sbarco dovrà tenere molto da conto che cos'è il mercato europeo e che cosa vuole l'appassionato europeo di diverso rispetto,
certo,
al passato americano.
Certo.
Per quanto riguarda il campionato, sono molto orgoglioso di quello che le società stanno facendo, tutte, nessuna esclusa, perché guardiamo anche la lotta per non retrocedere, si davano per spacciate squadre, sì, che sono rientrate in gioco e che sono a pochi punti dai playoff. Ad esempio Scafatti stessa, Varese che sembrava in acque tranquille, mm-hmm, ora è in, mm-hmm, difficoltà, Cremona che batte sul campo benissimo Trapani, giocando con quella agonismo, con quella capacità di frustrare una squadra che forse già pensava a Torino, dove indubbiamente Trapani è una delle protagoniste, dove, certo, che si giocherà contro Trieste in un quarto di finale tra neopromosse, assolutamente imprevisto ed imprevedibile, un accesso alla semifinale. Quindi sicuramente dal punto di vista agonistico il campionato funziona, i palazzi sono tornati ad essere pieni, uh-huh, la gente, uh-huh, è felice del prodotto e io non posso che essere altrettanto.
Vabbè, non c'è dubbio. Ciao Umberto, grazie,
io vedo,
buon
vedo,
lavoro.
Vedo, ciao Umberto, vedo da tante parti, e sai quanto la cosa mi faccia piacere, la celebrazione di quello che diceva Umberto, cioè il basket declinato all'europea, sì, quindi con questa intensità, con, sì, le difese che sono difese vere, con le partite che non sono soltanto fatte per riempire i palazzi, con tutto rispetto, cioè una regular season da 82 partite come quella che c'è in NBA, tu capisci che un'emozione diluita per 82 volte, con tutto il rispetto, è molto diluita, cioè ci sta che ci siano dei momenti in cui da noi campionato Eurolega sono competizioni dove veramente ogni singolo possesso conta, i palazzi
non
sono pieni, le rivalità sono rivalità, insomma secondo me anche in America, e secondo me l'interesse che c'è dell'NBA nei confronti del basket europeo, anche in America ci si rende conto che questo elemento, poi loro sono i più bravi sicuramente, il basket nasce lì dal punto di vista atletico, nessuno discute,
ma
ovviamente
le dinamiche sono diverse,
però noi siamo, la cultura europea contribuisce con un elemento, cioè per me un Partizan Stella Rossa rimane la cosa più bella che si possa vedere, con tutto il rispetto per,
ma infatti,
per
al grido le magliette di Accani, lanciate durante... al grido di Accanisci un effesso, anche all'NBA stanno ragionando proprio su questo. Allora c'è un ascoltatore che è Alessandro, gli chiedo di restare con noi, c'è il traffico, poi continuiamo e chiudiamo con il calcio, c'è Franco Vanni eccetera.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Alessandro, buongiorno.
Buongiorno Carlo, ciao, sono Alessandro, quello che conosci.
Ah, Martinotti, buongiorno, mi dica,
ciao.
Come sta? Come sta?
Ma per fortuna bene, molta fortuna ci va.
Sono contento di essere venuto a trovarci, cosa mi vuoi dire? Cosa vuoi sottoporre alla commissione?
Volevo sottoporre questa piccola quest'idea mentre vi sentivo. Ma scusate, allora, il Napoli me l'hanno venduta fino a poco tempo fa che giocava una volta alla settimana, che aveva una bellissima squadra e quindi avrebbero dovuto essere perfetti fino alla fine senza battere un colpo, e poi vengo a sapere che sono giù di forma. Secondo, l'Inter aveva due squadre, me l'hanno venduta fino a poco tempo fa che aveva due squadre, giocatori intercambiabili, entra uno, esce l'altro, più o meno dello stesso livello, e invece veniamo a sapere che appena ne mancano due o tre di quelli che sono i numeri uno, si va in crisi.
E questo è un punto. No, ma infatti sono punti all'ordine del giorno, mio caro. Infatti ci sono Pardo e Franco Vani di Repubblica che saluto. Ciao Franco.
Ciao, eccomi.
Che sono qui apposta per rispondere a questi interrogativi sul Napoli, Pardo, e Franco Vanni poi sull'Inter, perché è un pensiero, quello di Alessandro, che io condivido.
No, ma io sono d'accordo, io penso, lo pensavo prima di ieri, l'ho sempre detto, poi se non succederà sarò pronto a fare ammenda, perché tanto qua nessuno c'ha la palla di vetro, a parte qualche guru che già sa quello che succede e poi succede tutto l'esatto contrario, ma insomma diffidate di chi ha soltanto certezze, ma questo in generale nella vita. Secondo me l'Inter è la più forte, io lo dico da sempre, la squadra secondo me ha più qualità e ha la rosa più profonda. Il Napoli quest'anno ha avuto delle fasi in cui ha faticato, poi il gennaio del Napoli per me è stato grandioso, diciamo fino alla partita con la Roma, e secondo me la partita con la Roma e quella di ieri soprattutto rappresentano un momento di calo, ma il Napoli anche a dicembre non mi era piaciuto tanto, anche in alcune partite che aveva vinto, quindi per me il campionato è contendibile, è molto equilibrato, l'Inter ha, secondo me, ne ha di più. Però è chiaro che ha anche molti impegni ed è vero che le seconde linee non stanno facendo quello che serviva. E poi ti ribadisco, l'Atalanta da ieri è tornata, perché se Inter e Napoli non vanno a quel ritmo lì, l'Atalanta torna, ma torna inevitabilmente.
Me lo auguro, perché il 3 si sta meglio che in
2. Bellissima.
Ma certo, io me lo auguro con tutto il cuore. No, hai qualcosa da aggiungere, Franco? Perché l'appunto che faceva Alessandro secondo me ci sta, no? Cioè siamo partiti da questo assioma per cui l'Inter è più profonda del Napoli, più attrezzata, c'ha due squadre, eccetera. Forse è ora di ridiscutere questa teoria, perché scopri che non puoi permetterti, che non riesci a permettersi l'appannamento di certi giocatori.
Allora, è giustissima l'obiezione, è vero anche però che se abbiamo detto l'Inter ha quasi due squadre, non è perché ce lo siamo sognati, ma perché ha fatto due tornei con squadre molto diverse, con sette titolari diversi, in campionato se vince stasera ha un punto dalla prima, in Champions League si è qualificata agli ottavi senza passare dai playoff con due punti dal Liverpool. Cioè adesso poi è vero che il pallone è umorale come gli adolescenti, per cui se si perde una partita è tutta una tragedia, aiuto come sono brutto, nessuno in morale la festa, però diciamo c'era un fondo di verità nel fatto che l'Inter avesse quasi due squadre. La cosa giusta l'ha detta Pier, diciamo il punto di caduta corretto è quello, cioè l'Inter è la squadra che ha la rosa più profonda, sì. Poi mi chiedi, andiamo nello specifico perché poi in campo ci vanno i giocatori, Arnautovic e Taremi possono in qualche modo sostituire Lautaro Martinez e Thuram? Ovviamente come tutti ti dico no, nonostante con Taremi titolare in tutte le partite l'Inter in Champions abbia fatto meglio del City, meglio del Real Madrid, meglio del Borussia Dortmund. Cioè secondo me esiste, adesso è il momento in cui giustamente vediamo i difetti dell'Inter, e ci mancherebbe altro, perché perdere 3-0 a Firenze in quel modo è una cosa brutta. Resta il fatto però che il percorso dell'Inter fin qua non si cancella.
No, ma nessuno vuole cancellarlo.
Sì, in una giornata storta, lo dico col massimo rispetto per i giocatori che sto per citare, in una giornata storta al 70esimo per provare a vincere la partita, i cambi, a un certo punto il Napoli aveva in campo Juan Jesus, Mazzocchi, Gilmour, Raspadori, Ngonghe, Simeone, Okafor alla fine. Cioè, questa è la squadra con la quale ha finito la partita del Napoli, ma lo dico con enorme rispetto per questi giocatori, che sono buoni giocatori, ci mancherebbe altro, e che magari non hanno neanche troppo ritmo partita, quindi non te la puoi neanche prendere con loro, perché sono giocatori che giocano pochissimi minuti solitamente. Quindi il Napoli ragazzi sta facendo un capolavoro, ed è però su un equilibrio molto sottile, cioè quei 12-13 giocatori che giocano quasi tutte le partite, la capacità di sbagliare pochissimo, la grande solidità difensiva, e hai detto bene tu prima, poi ieri succede che il gol dell'1-1 è un incidente clamoroso e il Napoli non trova più la forza per sbloccare la partita, e secondo me ieri ha anche rischiato, detto fra noi insomma. Quindi poi ieri è stata veramente sicuramente una, forse il Napoli più brutto della stagione dopo quello con l'Hellas della certo. prima giornata, però è chiaro che se vai un po' giù di condizione non è che c'hai tutti questi cambi e tutte queste alternative. L'Inter fa il girone di Champions League, che la fase campionato, così è come si chiama, subisce un gol solo, certo. ha subito un gol solo in 8 partite, insomma, no, cioè, no, ma infatti... la differenza secondo me c'è. Detto questo, mancano 15 partite, non ne mancano 38, siamo lì, per me il Napoli ce la può fare, il campionato, ripeto, è bellissimo, è contendibile ed è apertissimo a tre squadre.
No, ma poi adesso
un po' potrebbe anche dipendere dal focus che l'Inter riuscirà a dare allo scudetto. Questo onestamente è un ragionamento che ci sta, perché l'Inter che priorizza sul campionato, che però l'Inter so che priorizza sul campionato, magari è un Inter,
non
magari
so se un Inter è già il momento,
Coppa Italia, non lo so.
Non so se è già il momento di priorizzare, no Franco?
Quest'anno l'Inter ha fatto una cosa che non sta riuscendo a nessuno in Europa, se non appunto al Liverpool, che però è uscito dalle FA Cup in maniera imprevista, torneo a cui tengono tantissimo le squadre inglesi, cioè puntare su tutto. Allora, siccome sono quelle cose che fai un anno solo di solito, nel senso che poi quest'anno non dovesse vincere il campionato, cosa possibile, possibilissima, non dovesse vincere la Champions League, cosa molto 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 probabile, probabilmente l'anno prossimo si fa l'all-in su un obiettivo soltanto. Però sì. l'Inter quest'anno sta facendo una cosa, secondo me potenzialmente bella per i tifosi, ma molto pericolosa certo. per l'umore a fine stagione, che è puntare su tutto.
Ma sono d'accordissimo.
È così, c'è un libro bello di Marco Missiroli che si chiama Avere Tutto, cioè lì il tema è cosa vuole Inzaghi, tutto, perché anche i suoi giocatori sono settati in quella modalità. Il campionato l'hai vinto, lo vuoi rivincere, certo. però nelle interviste che noi tutti facciamo ai giocatori dell'Inter ci accorgiamo come con la testa siano rimasti a Istanbul 2023, chiaro. E quella cosa lì per deprimerla, diciamo, per fare una sorta di lavaggio del cervello ai giocatori, convincerli che non è quello il posto in cui devono tornare, probabilmente ci vuole una batosta, non bastano le parole, parole di un presidente che ti dice ma no, pensiamo al campionato.
Ma no, ma è bellissimo così, lo cantavano anche qui, I want it all and I want it now. Grazie Franco Vanni, grazie Pierluigi Pardo, ci sentiamo domani con te Pier, Gianmarco Ferronato in regia, oggi Giorgio De Luca insieme a Claudio Schiattoni in redazione, tutti convocati domani alle 2:00.